Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti. Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare tutti quei nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare tutte quelle leggi che poi solo la rivolta farà abrogare. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento. E allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia. Odio gli indifferenti. We'll be right back. Eccoci, bentrovati. Questa è una nuova puntata di Io odio gli indifferenti. Vi ricordo che questa trasmissione va in onda all'interno dello spazio radiofonico di Dalla parte del torto. E noi, come sempre, cercheremo di intrattenervi nel migliore dei modi. Tratteremo di musica, testi letterari, fatti di cronaca, aforismi, bizzarrie senza senso e curiosità di ogni tipo. Insomma, Io odio gli indifferenti ce la metterà tutta per non farvi cambiare canale. Buon ascolto.
Degli indifferenti.
Dalle vignette di Zero Calcare fino a Yabasta, passando per Contropiano e tante altre ancora, fino ad arrivare a Binxet, Sotto il confine, documentario di Luigi Dalife che racconta la resistenza del Rojava, sono state oscurate dalle piattaforme Facebook e Instagram tutta una serie di pagine social solidali con il popolo curdo sotto attacco delle truppe del presidente della Turchia Erdogan. La formula utilizzata per censurare le pagine è in sintesi sempre la stessa: violazione degli standard della community. Oppure, sembra che un'attività recente sulla tua pagina non rispetti le condizioni di servizio delle pagine Facebook. Sembra. Che poi il termine sembra, usato da Facebook, è un alibi bellissimo. Ti avverte che hai infranto le regole imposte, decide di punirti, ma al tempo stesso ti comunica che ha dei dubbi, tant'è che ti scrive sembra. Ma ormai le dinamiche di Facebook sono più che chiare. In caso di nostra eventuale richiesta di chiarimenti, o nel caso elevassimo delle rimostranze, quello che ne conseguirà è una farsa di bassissima qualità. Facebook, per tutta risposta, non farà altro che confermare l'azione intrapresa nei tuoi confronti e il discorso sarà automaticamente chiuso. Ma torniamo a noi. Nei fatti, sui social si stanno scientemente bloccando le pagine di chiunque stia facendo informazione sulla tragica invasione del Kurdistan nel nord-est della Siria, in atto da parte delle forze militari turche appoggiate dalle milizie jihadiste. E questa censura colpisce perfino il singolo individuo che, in disaccordo con l'azione turca, magari decide di pubblicare un video sui fatti in corso, un'intervista o delle fotografie. Un rovesciamento di senso. Si censurano le voci solidali con chi, l'esercito curdo, ha difeso l'Occidente e sconfitto in prima persona lo Stato Islamico, l'ISIS, schierandosi di fatto dalla parte dell'invasore. Il mondo virtuale capovolge la realtà. E poiché in questo spazio si odiano gli indifferenti, noi diamo voce radiofonica a quello che sta accadendo. E quindi, come ovvio che sia, siamo dalla parte di persone che, come Luigi Dalife, regista del documentario Blinkset, Sotto il confine, il cui narratore è Elio Germano, ha deciso di non rimanere indifferente. A voi il trailer.
signore ha detto niente.
I confini che hanno creato gli stati non sono mai riusciti a dividerci. Il mio cugino alcuni giorni fa voleva passare il confine e hanno sparato direttamente al collo. Morto. Abbiamo subito torture, sia fisiche che psicologiche. Ci insultavano dicendoci perché siete scappati. La Turchia non è un paese democratico e non può essere considerato un posto sicuro per i profughi. Stanno uccidendo i profughi sul confine, povera gente che vuole andare in Turchia. L'Europa, nonostante conosca benissimo i collegamenti che la Turchia ha con le forze salafite o ISIS nel Medio Oriente, decide di rimanere in silenzio, sottostando al ricatto dell'immigrazione. Continueremo a lottare finché quel confine non sarà abbattuto. Bingset, sotto il confine. È un viaggio tra vita e morte, dignità e dolore, lotta e libertà. Si svolge lungo i 911 chilometri del confine turco-siriano. Da una parte l'ISIS, dall'altra la Turchia di Erdogan, in mezzo il confine ed una speranza. Questa speranza si chiama Rojava, soltanto un punto sulla carta di una regione tormentata, terra di resistenza, ma anche laboratorio di democrazia dal basso, luogo in cui sui fucili di chi combatte sventolano bandiere di colori diversi, ma che parlano lo stesso linguaggio. Quello dell'uguaglianza di genere, dell'autodeterminazione dei popoli e della convivenza pacifica. È su questa striscia di terra che si sta giocando la partita più importante. La battaglia contro Daesh, il controllo e la chiusura del confine su cui si basa l'accordo tra Unione Europea e Turchia. La violenza repressiva ed autoritaria del dittatore Erdogan. Un racconto di denuncia sulle pesanti responsabilità dell'Europa nel sottoscrivere un accordo che violenta le vite di migliaia di persone. Solo un piccolo tassello nella storia di un popolo che continua a non rassegnarsi all'idea di essere diviso dai confini. Storie di uomini, donne e bambini che sono l'immagine del non arrendersi mai. Chiunque volesse saperne di più, bingsetsottoilconfine.net, il sito web. adesso una storia. Una storia che probabilmente in molti non conoscono. Ma una di quelle storie dove il non restare indifferenti lascia il segno.
Odio gli indifferenti.
Molti di voi sanno chi è Messi. Quasi tutti sanno chi è Shakira. Pochi si ricorderanno di Jürgen Klinsmann. A quasi nessuno dirà qualcosa il nome di Astudillo Malgioglio. I 260 selezionatissimi invitati al matrimonio di Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, celebrato il 30 giugno a Rosario in Argentina, invitati dagli sposi a non fare regali ma donazioni ad una organizzazione non governativa di beneficenza, hanno raccolto tutti assieme, da Neymar a Suarez, da Piqué a Shakira, 200.000 pesos, che tradotti in moneta estera fanno 11.000 dollari, o 10.000 euro se preferite. Media della donazione, 37 euro a testa. Tutto questo accadeva nel mese di luglio dell'anno 2017. Il campione argentino indossava un elegantissimo completo di Giorgio Armani e a scortare l'evento c'erano circa 400 esponenti delle forze dell'ordine. Per le foto di rito, da dare in pasto alle riviste, si sono radunati circa 150 fotografi accreditati e tutto è avvenuto su una sorta di red carpet da fare invidia alla Hollywood del premio Oscar. Ma ora facciamo un salto all'indietro. Torniamo indietro esattamente di 40 anni. È il campionato di calcio 1976-1977. Un giovane calciatore, un portiere, inizia la sua carriera professionistica nella squadra del Bologna. Il suo nome è Astudillo Malgioglio, per gli amici Tito. Quel ragazzo, nato 19 anni prima a Piacenza, in seguito ad una visita ad un centro per disabili, nel 1977, decide di fondare nella sua città una associazione denominata ERA 77, a favore dei portatori di handicap e per il recupero motorio dei bambini distrofici. Quell'associazione, una volta terminati gli allenamenti e dismesse le scarpe da calcio, è per Malgioglio una occupazione quotidiana, portata avanti con passione e dedizione, insieme alla moglie e con quello che lui, da calciatore, riesce a guadagnare. Nel leggere la notizia della miserabile colletta mi è quindi tornato alla mente Astudillo Tito Malgioglio, il portiere di riserva dell'Inter di Trapattoni, quella dello scudetto dei record, che nel 1987 andai ad intervistare per il quotidiano per cui allora lavoravo, a Piacenza, dove Tito appunto abitava. Avevo saputo che Malgioglio, allora 29enne, aveva aperto vicino a casa una palestra per la rieducazione motoria dei bambini cerebroresi. Aveva chiamato la struttura ERA 77, acronimo di Elena, il nome della figlia nata appunto nel 1977, Raffaella, la moglie, e Astudillo, il suo nome. E coadiuvato dalla moglie, prestava questo servizio gratuitamente, mettendo a disposizione tutto il suo tempo libero. Malgioglio mi raccontò cose bellissime e bruttissime, cose vere. Mi raccontò che stava facendo tutto questo da 7-8 anni, ma a fari spenti, quasi in incognito, perché non era una buona cosa, per come andavano le cose nel mondo del pallone, che un calciatore professionista si distraesse con i pensieri o attività inutili o bizzarre come, appunto, aiutare il prossimo. A meno di non incontrare sulla propria strada due persone come Nils Lidholm e Sven-Göran Eriksson, come capitò a Tito nei due anni alla Roma dal 1983 al 1985, che convinsero Dino Viola a mettere a disposizione di Malgioglio, nel tempo libero, la palestra di Trigoria, per permettergli di fare anche a Roma quel che aveva cominciato a fare a Piacenza. Mi raccontò che l'associazione calciatori, sul suo giornale, aveva aperto una sottoscrizione tra tutti gli iscritti di oltre 1000 calciatori di Serie A, Serie B, C1 e C2, per raccogliere fondi a favore dell'attività di Tito, e che alla fine il ricavato era stato di 700.000 lire, che non senza un certo imbarazzo l'Associazione Italiana Calciatori aveva provveduto a fargli avere. Però Tito mi raccontò anche altro. E a questo punto torniamo indietro esattamente di 30 anni rispetto alla notizia delle nozze di Lionel Messi e consorte. Un giorno alla Pinetina, luogo di allenamento e di ritiro dei calciatori dell'Inter, Jürgen Klinsmann, punta tedesca e suo compagno di squadra, lo aveva avvicinato e gli aveva chiesto come mai, finiti gli allenamenti, lo vedesse andarsene sempre così di fretta verso Piacenza. Tito gli aveva spiegato il perché e Klinsmann gli aveva detto: «Domani vengo con te. Voglio vedere con i miei occhi quello che fai». Klinsmann mantenne la promessa. Salì sul maggiolino scassato di Malgioglio, andò con lui a Piacenza, passò l'intero pomeriggio a guardare Tito assistere ai bambini cerebrolesi, poi, prima di risalire sul maggiolino per farsi riportare a Milano, sfilò di tasca il libretto degli assegni e senza dire una parola scrisse 70 milioni. Staccò l'assegno e lo consegnò al suo compagno. Aveva gli occhi lucidi, come quelli di Malgioglio. La storia che avete appena ascoltato è tratta da un articolo scritto da Paolo Ziliani, un giornalista del Fatto Quotidiano. Spesso do qualche spiccio ai ragazzi fuori dai supermercati. Li saluto quando entro. Se mi sorridono, sorrido loro. Poi sorrido al commesso che sistema i bancali. Chiedo permesso alla vecchietta che intasa la corsia anche se ho fretta e lei non sente. Aspetto e chiedo ancora permesso e quando alla fine mi fa passare, le sorrido e ringrazio. Potendo vantare una statura di 1,72 m, a volte capita che qualche signora mi chieda di aiutarla a prendere qualcosa sui ripiani in alto e io sorridendo la aiuto. Alla cassa, se c'è qualcuno con pochi pezzi, gli sorrido e lo faccio passare avanti. Sorrido alla cassiera, sorrido al cassiere. Auguro buona giornata e me ne esco. Lì fuori tra un ragazzo che mi vorrebbe aiutare con la spesa. Gli sorrido e gli dico che non ce n'è bisogno, grazie, e do lui qualche spiccio. Lui mi sorride. Salgo in auto o in bicicletta. Spesso capita che qualcuno per strada sia distratto in quest'epoca impaziente. Magari non mettono la freccia, magari procedono lentamente ostacolando la nostra continua fretta. Non mi arrabbio e sorrido. Forse sono solo dei sognatori, e per me i sognatori vanno rispettati. sono una grande ricchezza. Badate bene, non è che io sorrida a prescindere. Per esempio, non sorrido per convenienza, fatico, mi si storce la bocca. Credo proprio che le mie labbra assumano delle sembianze poco eleganti quando di fronte a me compare l'arrabbiato sociale, quello che è furioso a prescindere con tutti. Non parlo di quegli arrabbiati eleganti che si infuriano con cognizione di causa. Quelli li adoro, invido spesso il loro sano cinismo. Io parlo di quelli che portano sempre con sé il dito puntato e che se sei fuori dai loro schemi, allora ti condannano. Parlo di quelli che non credono che chi è di fronte a loro possa avere una storia. Mai darebbero qualche spicciolo ai ragazzi fuori del supermercato, perché loro i soldi se li guadagnano sudando. E con tutto questo, non è che io voglia insegnare qualche verità, figuriamoci, sono solo una sognatrice. Voglio solo dire che se vedete che sorrido a tanti, ma quando sto di fronte a voi mi si storce la bocca, è perché proprio a voi non riesco a sorridere. Per questo testo ringrazio Federica Sabatini, un'ispiratissima scrittrice che vale sempre la pena di leggere. E a proposito di sogni, qualcuno di molto importante scrisse: siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. Io odio gli indifferenti, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata.